Buonasera, buonasera
Ciao.
a tutti. Questo 19 giugno
Sì.
è arrivata l'estate. No, non è ancora arrivata
l'estate.
L'estate,
no.
Tra due giorni arriva l'estate.
Sì, sì, sì. Poi oggi non è che sia tanto
sì,
estate
fa un po'
bruttino, a Torino. Sì.
Siamo di nuovo in diretta, quindi diciamo 19 giugno, 16 quasi in punto. Ciao a tutti da Riccardo.
E da Eugenie.
Da Eugenie, ecco. Abbiamo anche la...
Devo ricordarmi il mio nome.
Abbiamo anche il sottopancia. E, prima di iniziare volevo cogliere l'occasione per salutare mia mamma, che non è stata bene, che sta meglio adesso per fortuna e ci ha fatto un po' spaventare. Adesso siamo in tanti ad aspettare che ritorni a casa, quindi un bacio speciale e sembra che ci siamo quasi, quindi siamo tutti contenti che stia meglio. Partiamo dal sommario. Su di me, eccomi. Allora, abbiamo, come al solito, abbiamo cambiato le telecamere, anche io mi sconvolgo di questa cosa, sono qua. Abbiamo i soliti quattro punti che mettiamo a fuoco in ogni puntata. I quattro punti di oggi sono, allora, prima vi parlerò di un nostro cliente di cui vi ho già parlato due o tre settimane fa, mi sembra, si chiama Italy Art, che si occupa di tour panoramici turistici, diciamo in 3D, non in 3D, a 360 gradi, ecco, foto immersive, per cui stiamo facendo una serie di operazioni. Vi avevo già parlato in appunto, mi sembra due puntate fa, del fatto che ci stavamo occupando di realizzare un API associato ad un gestionale per permettere a questo cliente di gestire tutti i contenuti fotografici e poi metterli a disposizione di vari portali. Adesso ci stiamo occupando anche di un pezzettino di front-end che consiste nella presentazione su uno dei siti web che presenteranno questi panorami a 360 gradi basato su WordPress, e questo ne parliamo tra poco. Poi Eugenie ci parlerà di Figma, ne abbiamo già parlato anche di Figma in passato. Per quanto riguarda, in questo caso, animazioni destinate alle demo, quando vogliamo mostrare una bozza, un mock-up di un, ad esempio, di un applicativo web o di un sito web, prima che il sito venga effettivamente fatto, quindi una demo, appunto, e come collegare i vari pezzi, insomma. Poi vi parlerò di un progetto che mi è venuto in mente due giorni fa, su cui ho iniziato a lavorare, che è modulare il segnale di VBT, quello del digitale terrestre, su creare sostanzialmente un canale digitale terrestre privato, ma adesso ve ne parlerò tra poco. E chiudiamo con le procedure di trasferimento, quando è necessario trasferire, appunto, anche lì, o un applicativo web o un sito web da uno spazio ad un altro, che sembra una cosa molto meccanica, molto, molto, sì, molto tecnica sicuramente, però sembra che sia la classica sequenza di cose procedurali da fare, e non è sempre così, c'è sempre qualche intoppo, sì. Qualche complicazione possibile che
su WordPress
può...
esattamente in questo caso che...
incentrato su WordPress,
sì, perché
sì.
Lì è specifico,
sì. Allora parliamo quindi prima di Italy Art, intanto per nominarlo, ci fa piacere nominarlo, e in particolare di questa cosa. Allora, dicevo, ci stiamo occupando di realizzare un API collegato ad un gestionale web, sempre in cui il nostro cliente può caricare questi contenuti, che hanno un titolo, la classica descrizione, hanno il Place ID di Google per identificare e geolocalizzare il contenuto, appunto, ad esempio se è una piazza, se è una reggia, se è un castello, e quindi geolocalizzarlo sul punto esatto, in questo caso su Google Maps. Adesso stiamo lavorando insieme ad un altro sviluppatore, che si chiama Francesco, lo salutiamo anche lui, che è molto simpatico, ci troviamo molto bene a lavorare con lui, che sta sviluppando il nuovo sito web di Italy Art. Questo nuovo sito dovrà consumare queste API che abbiamo realizzato, e questo sito è basato su WordPress, come spesso succede,
sì.
Visto che si calcola che tre quarti dei siti su internet sono basati su WordPress, quindi diciamo
sì,
che
sì, no,
è facile imbattersi in questo CMS. Quello che stiamo realizzando in questo momento, quello che sto, su cui sto lavorando proprio in questi giorni, è impostare un sistema di sincronizzazione che prelevi le informazioni dall'API, scarichi tutti i contenuti collegati a questi panorami a 360 gradi che sono fotografici e li inserisca come custom post type, quindi come se fossero articoli in un certo senso di WordPress, in un cassetto apposito, quindi non articoli veri e propri, ma elementi, diciamo, di WordPress, e li presenti poi all'utente finale in vari modi che possono essere, non so, elenchi, un mosaico, un come si chiama, un masonry.
Sei bravo.
Ne abbiamo già parlato di masonry. E poi l'elemento singolo, quindi io clicco dall'elenco, vado al dettaglio e vedo il panorama. In questo caso ho basato su un iframe, perché poi i contenuti si trovano su, i contenuti binari, diciamo, si trovano su un altro server, che è quello dove si trova il gestionale, che fa anche da repository di questi documenti. La cosa interessante di questo è che inizialmente eravamo partiti da un altro approccio. Io avevo pensato che, visto che si tratta principalmente di dati testuali, quindi parliamo di titolo e descrizione, e poi i contenuti appunto binari devono essere soltanto caricati da un sito esterno, no? Da un server esterno, si poteva leggere l'API in diretta, quindi tutte le volte che un visitatore entrava sul sito ItaliaArt, in questo caso, andava a, dietro le quinte veniva chiamata l'API e presentava i dati, arrivavano i dati. Poi ci siamo resi conto che le performance non erano il massimo, perché comunque questo comporta un grande scambio di dati. Pensiamo magari a 30, 50, 100, 1000 persone che stanno navigando su ItaliaArt, sì. Ogni cambio di pagina ci deve essere un server che chiama l'altro e gli dice mi manda l'elenco degli ultimi 50 panorami, mi mandi questo panorama e così via. E quindi faceva, diciamo, generava fatica, esatto, fatica sprecata. Quindi con Francesco abbiamo concordato il fatto che sia meglio importare i dati una volta per tutte, non è mai una volta per tutte perché è una sincronizzazione.
Sì, no, perché poi aggiungete sempre dei dati nuovi. E
se vengono aggiunti dei dati nuovi, diciamo una volta al giorno viene sincronizzato, quindi vengono importati i dati dall'API una volta e vengono portati su WordPress come custom post type. Poi WordPress se li gestisce in autonomia, quindi come se fossero, sono a bordo di fatto, sì. L'unico pezzo che non è a bordo è proprio, appunto, dicevo, il panorama vero e proprio, che quello viene comunque caricato da un server esterno. E quindi questo era per dire una classica cosa che facciamo molto, sì, spesso, però è un cambio di rotta, e spesso i cambi di rotta ci sono nel,
sì, sì,
lavoro.
Poi c'è chi qualche volta non ha scelto in alcuni casi, però lì è bello quando si riesce a fare questo cambio.
Diciamo è stato abbastanza indolore in questo caso, perché ci ho iniziato a lavorare da poco.
Sì, sì.
Lo sviluppo, la prima parte dello sviluppo non è stata pesantissima, e comunque può essere utile, perché
sì, sì, no, no, si impara sempre, nel senso che si imparano dagli errori, o magari per questa volta non va bene questo, ma per la prossima andrà bene.
Magari
quindi l'hai già fatto, lo sai.
Copia e incolla.
Anche se poi spesso succede tipo che passano mesi e poi quindi quando riparti dici no, come avevo fatto, e poi è come ripartire da zero. Sì, però
ma cosa avevo fatto? Come fa a funzionare? Oppure sì, come fa a non funzionare? Una cosa o l'altra. E quindi andiamo avanti su questo lavoro che sta procedendo bene. Auguri a me che continua a lavorarci, ma per il momento non ci sono stati intoppi grossi, quindi procediamo. Adesso parliamo quindi di Figma. Riparliamo,
sì,
di Figma.
Sì, sì, sì. Allora, in pratica ho iniziato a lavorare con Figma da abbastanza poco tempo, perché noi front-end abbiamo sempre un po' di, come dire, di reticenza, si può dire così, sì?
Di reticenza?
Sì.
Sì, si può dire, sì, sì.
A usare alcuni strumenti, di cui tipo Canva, Figma, che di solito sono cose che magari uno considera forse più per l'utente normale, che si usano tutti i giorni, e invece poi chi fa front-end vuole usare degli strumenti più specifici. Invece in Figma ho trovato uno strumento molto utile, perché dovevo fare una demo. Ovviamente la fortuna di avere una grande esperienza in questo campo è che in 2 giorni ho praticamente imparato una gran parte delle funzionalità di questo programma, perché comunque sempre un programma è per fare le animazioni. E quindi ho fatto la bozza, in realtà su Photoshop in partenza, perché ero partita per farmi le mie prove e tutto. Poi da Photoshop l'ho trasportato su Figma, che già è stata comunque una cosa abbastanza interessante, e poi da lì su Figma ho animato un po' le cose. Allora, all'inizio ero partita, devo essere sincera, con degli sbagli, perché ho ridisegnato, ho messo quindi questo design di Photoshop su Figma, poi senza rendermi conto che poi alla presentazione usciva tutto esploso, perché poi ho imparato la storia dei frame, quindi fai il tuo frame e in ogni frame vai a fare poi le tue sezioni, ogni frame è come una pagina o un blocco. C'era per esempio una sezione che dovevo aprire in modo diverso, c'è il linkino col prototype, che è il prototype serve a fare le animazioni in pratica, e ho fatto il link che mandasse, tipo se clicco sul link apro questa sezione in tale maniera, quindi ho fatto un piccolo frame sulla destra che faceva il risultato finale. Quindi quando clicco vado su questo, poi ovviamente la freccina col prototype che diceva di chiudere e di tornare indietro quando poi cliccavo sopra, e quindi facevo queste animazioni. Pensavo che ci fosse solo quello. Poi mi hanno chiesto, sì, però c'è uno slider in su, come facciamo a farlo vedere? E lì ho detto, boh, ho guardato in giro, all'inizio non trovavo, vedevo tipo i componenti, widget, plugin su Figma, ho detto però ho poco tempo per imparare questa cosa, quindi devo trovare un'alternativa. Poi ho trovato un tutorial molto interessante che faceva giustamente creare un componente, ti facevi le tuoi 3 frame di immagini, da questi 3 creavi i componenti e ovviamente da un'immagine all'altra gli dicevi di partire un delay dopo un tot di tempo, da una all'altra, e poi tornavi indietro dalla terza alla prima. Che spiegato così è un po' complicato, però se cercate poi su YouTube dei tutorial per usare, per fare in modo di dinamizzare, in realtà ci sono molti aiuti, e come il prototype del click per esempio, ogni frame ha un numero, quindi io vado a selezionare con il mio mouse il link che voglio rendere cliccabile, vado su prototype, gli dico on click, poi navigate to, e guardo ovviamente il frame di atterraggio e quindi vado a mettere, a selezionare il numero del frame dove deve atterrare, e quindi effettivamente si clicca, si va così. È abbastanza semplice anche fare una demo abbastanza standard, se non vogliamo fare effetti speciali, già passare da una pagina all'altra facendo proprio questo prototype on click, navigate to da un frame all'altro, è abbastanza semplice, nel senso è un bellissimo strumento per creare un po' di dinamicità per le presentazioni. Poi la cosa anche che può essere utile è che sia mobile che desktop, che ti propone anche un frame di default basato su una risoluzione, ed è molto utile anche questo, perché così parti subito su delle risoluzioni abbastanza realistiche, e quando fai la presentazione ovviamente vai a selezionare il device abbinato.
Cioè, quindi ti fa anche la simulazione eventualmente con la cornice del dispositivo che ospiti il cellulare.
Io questo non mi è piaciuto un po' meno, perché trovavo che fosse, cioè, per assurdo ho sempre questa cosa a vedere nel desktop per esempio, trovo che fa molto vecchio, perché sì. Uno magari è abituato a vedere un modello nuovo di computer molto sottile, molto carino, invece magari il desktop proposto è quello con il cornicione intorno, quindi magari ci perdi un po' di appeal, anzi, quindi c'è la cosa che adatta la larghezza del tuo schermo e te lo gestisci bene.
Però magari per un cliente che non riesce a starsi, no? Vedere dentro il suo schermo il computer o il cellulare con dentro la grafica, l'impaginazione, quello che è, magari può aiutarlo a capire meglio come verrà poi il risultato finale.
Sì, ma come il cellulare in effetti, perché uno, è vero che per esempio sul cellulare forse è più, si nota di più, perché se tu metti la presentazione cellulare senza avere la cornice del cellulare, ovviamente tu vedi la schermata ovviamente secondo l'altezza del desktop su cui lo stai mostrando o sulla demo che stai mostrando, e quindi sembra un po' più lungo. Invece se lo metti l'embedding nel cellulare, vedi dove inizia e dove finisce effettivamente quando devi scrollare il sito, quindi è molto, in questo caso forse effettivamente è necessario usare proprio la cornice del cellulare.
Io non so niente, per fortuna, di Figma. non mi è mai servito, però sì, mi sembra da quello che hai spiegato, mi sembra di capire che questa cosa dei punti, quando colleghi, assomiglia un po' alle varie, come se ogni elemento avesse la sua timeline in un programma di magari montaggio video, e quindi riesce a collegare.
Sì. No, poi come XD hai anche modalità develop, che vabbè, questo meno male me la cavo abbastanza bene, però in effetti se magari vuole avere dei riferimenti per lo sviluppo, ha degli strumenti che ti aiutano un po', tipo come il vecchio Dreamweaver dei tempi.
Che ricordi.
Sì. Però tipo per esempio...
Che esiste ancora, tra l'altro, credo.
Sì, Dreamweaver. Sì, credo di sì.
Adobe Dreamweaver.
No, un difetto per esempio su un'ultima bozza su cui ho lavorato, che non ho fatto io, su cui ho lavorato, ma anche se l'avessi fatta io, il problema sarebbe stato lo stesso. Ci sono ovviamente degli aiuti sui padding intorno a un elemento e tutto, però qualche volta lui parte dall'altezza principale, cioè del punto in alto piuttosto principale, e ovviamente il terzo blocco è molto alto, quindi non ti aiuta a capire quanto spazio c'è tra un blocco e l'altro, se per esempio la struttura non è perfettamente sezionata, cioè ti fa tipo 1000 pixel di altezza, invece magari hai bisogno di 10 pixel tra un blocco e l'altro. E quindi lì ovviamente sei tu ad occhio a sistemare questo difettuccio, però è comunque un grande strumento, perché poi in più metti gli SVG, li puoi esportare, quindi se uno ti dà una bozza con tutti gli SVG, non devi, come un po' XDesign anche, XD, che praticamente tu esporti i disegni e poi li metti in PNG, in SVG.
Sì, quindi quello che hai fatto non era soltanto per la bozza, ma poi li puoi utilizzare,
sì,
effettivamente.
Sì, no, poi i font. Ah sì, i font ovviamente bisogna caricarli, è importante, perché se no non vi danno le lineate, fai le altezze tra l'interlinea o l'altezza del font, se manca il font, però come Photoshop o altri programmi ti dice quali font mancano a bordo, quindi no.
Sì, quindi non rischi di pubblicare una cosa che poi la vedi solo tu bene.
Sì, no, comunque sì, cioè, no, è molto utile. Io mi sono ricreduta su questa cosa.
Passiamo al terzo, già al terzo punto. Beh, stiamo andando veloci. Allora, tutti abbiamo a che fare con, no, non tutti in realtà, i giovanissimi forse non hanno più a che fare con la televisione. Digitale terrestre, che ormai da tanti anni che è in uso, ha sostituito la TV analogica. Questo è un progetto che mi è venuto in mente l'altro giorno, quindi ho iniziato a svilupparlo, si dice, come side project, quindi non è collegato a nessun cliente, no? È una mia idea. Intanto dico, non lavoro abbastanza, mi devo inventare qualcosa di nuovo.
Vabbè, perché poi serve imparare nel nostro campo qualsiasi cosa.
Quindi. Sì, perché questa è una cosa appunto completamente diversa, cioè abbastanza diversa. Cioè, mi sono chiesto, allora, adesso abbiamo il digitale terrestre. Come sapete, ogni canale sul digitale terrestre adesso non è come quando c'era la TV analogica, che si sintonizzava il televisore e potevamo mettere anche, non so, Rete 4 al numero 1, per dire, no? Potevamo mettere nell'ordine, di solito si metteva i soliti classici Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1, poi la 7, adesso abbiamo 8 e 9.
Se questo è un po' internazionale.
Voi avete France 3. E poi però avevate 4, la 5.
C'è la 5 M6 che c'era, che adesso ha forse un altro nome, che io su questo mi sono un po' persa. Però c'era la cosa di ordinare i canali.
C'era un ordine, non so, di fatto, no? Adesso è praticamente obbligatorio, cioè dal televisore si possono anche spostare i canali con i vari menu, però si sintonizzano automaticamente nell'ordine che hanno deciso, diciamo, i piani alti. Sì. Quindi noi, se facciamo la risintonizzazione del televisore, troveremo sempre appunto Rai 1 al numero 1 e la 7 al numero 7, ad esempio. Ci sono poi dei buchi, dipende dal luogo in cui ci troviamo, dopo i primi 9 canali tipici, no? Ci sono magari, adesso io non sono espertissimo, non seguo molto la televisione, però immagino, non so, verso 14, 15 o anche soprattutto andando molto avanti verso i canali 200, 300 e così via.
Comunque ci sono dei buchi.
Ci sono dei buchi. Allora, se noi volessimo andare a occupare uno di questi buchi, cioè di canali che mancano, si può fare. Allora, una volta era semplicissimo, c'erano dei modulatori, anche con l'antenna, quindi che trasmettevano, in cui noi potevamo attaccare un segnale video in ingresso e trasmettere, naturalmente in locale, cioè a distanza di pochi metri, o al massimo, non so, di 50 metri, una cosa del genere, anche perché altrimenti saremmo degli abusivi che stanno trasmettendo in tutta la città il nostro segnale senza avere nessuna autorizzazione. E potevamo trasmettere in modo molto semplice. Esistono ancora questi dispositivi, costano molto poco, appunto generano un segnale analogico che quindi però non è funzionante con nessun televisore contemporaneo, diciamo, e possiamo collegarci a qualsiasi ingresso e trasmettiamo. Con il digitale terrestre diventa un po' più complicato, perché serve sempre un modulatore, ma non si trasmette semplicemente su una frequenza. C'è tutta una serie di concetti come i MUX, che sono dei contenitori di canali. Ad esempio c'è il MUX Rai, che ha Rai 1, Rai 2, Rai 3, quelli principali, il MUX Mediaset, che ha gli altri canali, loro, e così via. E ci sono gli LCN, che sono i canali codificati, cioè il fatto che dice, il segnale dice anche questo canale, oltre che trasmettere queste immagini in diretta, deve andare sul canale 19, ad esempio. Però esistono i modulatori che fanno la stessa cosa che facevano i trasmettitori analogici di una volta, e che permettono di generare un canale digitale terrestre a tutti gli effetti. È difficile che abbiano anche l'antenna. Okay. Sono di solito, ho scoperto, costano anche abbastanza, siamo sui 100 e passa euro. Hanno l'ingresso di antenna, quello dell'antenna del palazzo, okay, ad esempio. Loro immettono, aggiungono il loro canale ed escono con un altro canale di antenna che possiamo collegare al nostro televisore, uh-huh, e trovare il nostro canale in più che stiamo generando. A, okay, quelli colleghiamo l'ingresso video. E quindi sto cercando di capire, per mio diletto, come creare
la TV.
Come invadere la TV. Si può invadere la TV di casa, ma si può anche invadere la TV del condominio. Se andiamo a manomettere, io non invito nessuno a farlo, però se andiamo a manomettere la centralina che distribuisce tutti i canali del condominio dalla singola antenna condominiale, a meno che non abbiate ancora un'antenna per ogni condomino,
Madonna,
è raro ormai vederlo, e facciamo quell'operazione lì invece che dietro al nostro televisore e dietro alla centralina, tutti i nostri condomini riceveranno il nostro canale personalizzato e così via. Quindi adesso mi sto studiando come fare, e poi pensavo di usare un Raspberry, il famoso nano computer che sta nel palmo di una mano ed è un computer a tutti gli effetti, per metterci dentro dei filmati, farli girare in rotazione, quindi sì, creare i contenuti di questo canale televisivo, e vediamo se funziona. Se funziona vi faremo sapere se ci sono riuscito. E questo, diciamo, era un po' intervallo, perché
sì,
era lavoro, ma
però
era...
mancano le patatine, i gelati,
sì.
L'intervallo.
Concluso l'intervallo, torniamo all'ultimo punto, che invece è molto poco intervallo, che ce ne parli tu.
Sì, sì, sperando di guardare la telecamera giusta, perché ogni volta lui si fa i passaggi e quindi sa esattamente cosa deve fare, invece io devo guardare qua sul computer per vedere se siamo ripresi tutti e due o io
se
da sola.
Qua,
quindi da sola è qua, e i due
qua.
Di qua. Molto poco naturale, ma c'è cervicali.
Allora, dove vuoi guardare? Vuoi guardare lì?
Va bene, va bene.
Guarda lì, ecco. Davanti a te.
No, e queste cose tecniche è lui che li studia e li fa. Quindi...
Cambia anche un po' di inquadratura, così ti confondo.
Sì, sì, confondo. No, devo concentrarmi, perché questa è una cosa seria. Quindi, noi lavoriamo su dei siti in locale per prepararli, e poi ci sono anche degli spazi temporanei. Come spiegavo l'altra volta, c'è lo spazio di sviluppo, develop, lo spazio che può essere master, lo spazio di preproduzione, di produzione, quindi diversi passaggi di lavoro su un sito fino alla produzione finale, nel senso quando va online. Cosa succede in questo caso? Allora può partire da noi, nel senso su un nostro spazio web con un indirizzo di un certo tipo. Lavoro su questo indirizzo, ovviamente sono su WordPress, questo lo ripeto, E a bordo c'è anche Elementor, che quindi sono due difficoltà in più, oltre al cambio di indirizzo finale. Ma cosa succede se poi dobbiamo passare da questo indirizzo web a un altro indirizzo su un altro spazio web che magari potrebbe essere diverso? Allora, prima di tutto...
Potrebbe cambiare lo spazio e può cambiare appunto anche l'indirizzo.
Sì, sì.
Quindi una doppia difficoltà.
Sì, 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 sì. No, lì questo vado proprio all'estremo, non, quindi anche l'indirizzo. Perché in realtà in questo caso forse no, ma preferisco comunque dare questo esempio perché può essere utile saperlo. Quindi riparto dalla
base. Più confusa.
Va bene. No, no, qui siamo su WordPress. WordPress, allora, prima di tutto, la cosa più importante in assoluto è fare il dump del database. Questo poco ma sicuro. Quindi già salvate il vostro database, che questo servirà in ogni caso. Poi dopo questo ci sono i file da trasferire sempre tramite FTP, da una cartella, diciamo, per semplificare, a un'altra. Ci sono dei file scrivibili o non scrivibili, ma questo non andiamo a complicare la faccenda. Quindi facciamo finta di concentrarci solo su alcuni aspetti. Quindi ho fatto il dump del mio database e questo ci sono. Trasferisco i miei file in FTP, tramite FTP, da una cartella all'altra, quindi in realtà da un indirizzo all'altro, perché ovviamente l'FTP ha un indirizzo di partenza e poi c'è l'altro indirizzo dove c'è l'altra cartella che magari sarà diverso. E quindi e questo è fatto e siamo contenti. Problema quando iniziamo a entrare, ovviamente, sì, quando abbiamo il trasferimento del database è anche buona prassi provare a tenere lo stesso nome del database da una parte e dall'altra. Ovviamente, essendo WordPress wp-config, bisogna anche ricordarsi che la password può cambiare da un database all'altro. Oltre al nome, può anche cambiare il nome del database, non è un obbligo, però è una prassi stare sullo stesso nome, così almeno ci sono se i nomi sono uguali ci sono meno danni in pratica. E quindi c'è questo passaggio qua, che abbiamo quindi il database che si chiama uguale, le password sono cambiate su wp-config, e lì pensiamo che sia tutto ok, che diciamo ok, vado sul mio link ed è fantastico. Invece no, perché il database ovviamente che viene trasferito con gli indirizzi del sito di partenza. E quindi su WordPress ci sono due righe da cambiare in WP Options, che mi sono segnata perché io quando lo vedo lo cambio, però poi a spiegarvelo così non mi sarei ricordata. Quindi le due righe da cambiare, site URL e home, che vanno a indirizzare ovviamente sulla home page, soprattutto home in realtà. E quindi questo è il primo passo, cambiare questi URL sul database. E lì uno pensa che bello, cioè ho anche fatto. Invece no, allora dipende, se viene da un locale a online può essere la fregatura che se abbiamo WAMP o un altro programma a bordo in funzione possiamo vedere tutto, ma in realtà non è detto che ci sia tutto. Quindi un altro che non ce l'ha a bordo magari lo vede senza immagini o non funzionano i link o possono esserci diversi problemi. Questo soprattutto quando c'è Elementor, per esempio, perché Elementor anche lì è da configurare, sempre anche lì c'è da cambiare l'URL. Allora, per farlo, sono andata anche lì a segnarmi le cose, bisogna andare su Elementor Strumenti e ovviamente lì avete proprio un tab per il cambio URL. Quindi passate dal vecchio URL che bisogna segnare esattamente com'è al nuovo URL. Però non finisce qui perché quindi già lì siamo a posto. Poi dobbiamo andare, WordPress ha una cosa che bisogna sempre passare dai permalink, per un po' fare una specie di ripulizia sull'organizzazione dei link. Quindi è anche lì una prassi andare su le impostazioni, permalink, fare un salvataggio ulteriore, così i link si riorganizzano tra di loro e dovremmo essere a posto.
Sì, WordPress a quel punto si rende conto che è cambiato
Sì,
qualcosa.
sì, sì.
Dicono addirittura anche solo entrando nella pagina di permalink, nelle impostazioni,
Sì.
lui fa i suoi ragionamenti e dice ok, è cambiato qualcosa dal
Però
sistema.
io faccio sempre che salvare di nuovo, così almeno siamo a
Tanto
posto.
male non fa, quindi
No,
va
no,
bene.
no. E poi un'altra cosa invece che magari uno si dimentica è che quando si inseriscono delle immagini nuove sul sito, per esempio, perché non abbiamo caricato una cosa, le immagini prendono un nuovo indirizzo sul mese e l'anno in cui si trova. Quindi bisogna assolutamente anche trasportare la cartella degli upload, che magari può essere anche gravoso perché dipende quanti upload hai fatto, però anche questo è importante perché così almeno sul vostro sito, quando trasportate tutto tramite dump, tramite tutto, avete le immagini che hanno la loro posizione con il mese in cui sono state caricate e l'anno in cui sono state caricate, così con tutte le sue i suoi formati in più, perché WordPress ovviamente per ogni immagine va
Crea i thumbnail dei
sì.
formati.
Quindi è importante. Qualche volta non è sempre proprio indolore. È importante quindi ricordarsi di caricare il folder, stavo per dire, la cartella degli upload, però poi potrà succedere, perché a me succede, non me lo spiego mai, ma succede, di andare a vedere, se non vedete un'immagine presente, andare a vedere il percorso. Andare a vedere sulle vostre cartelle dove può essere quell'immagine, dove può mancare, e a questo punto, visto che di solito si condividono i file, andare a vedere magari boh, si è perso un'immagine e da lì andarla proprio a iniettare a mano
Sì,
dentro
magari può
l'FTP.
capitare con una o due immagini, magari perché erano state inserite con un plugin particolare che ha scritto sul database il percorso effettivo su cui si
Sì.
trovava con l'indirizzo vecchio, però per fortuna di solito sono eccezioni comunque,
Sì.
cioè
Sì,
il 99% delle cose è sistemato con questa procedura che hai descritto.
poi un'altra cosa anche da pensare è attivare i plugin, perché anche lì comunque i plugin non, cioè, vanno attivati sulla piattaforma di ricevimento.
Beh, però se gli hai caricato il database dovrebbero
Sì,
essere attivi.
però è già
Si possono
successo.
disattivare se magari non abbiamo caricato tutti i file, ma abbiamo caricato il database. Quindi WordPress vede che manca il file e disattiva il plugin e poi va riattivato. Deve
Sì,
essere
poi
riattivato.
un difetto di WordPress, è per questo che preferisco usare gli FTP, andare a mettere a mano come facciamo i database, caricarli e tutto. È un difetto è quando si fanno queste importazioni e esportazioni da un WordPress all'altro, che spesso magari una persona per mancanza di pazienza, e questo Riccardo conosce bene questo problema con alcuni utenti, magari uno carica due volte l'XML. E ovviamente si doppia tutto perché cioè qualche volta è
Anche tu
abbastanza.
l'hai fatto qualche
Sì,
volta, questa
sì. Poi
mancanza di
cancello tutto e
pazienza.
riparto da zero. E quindi in questo caso bisogna anche stare attenti. Quindi meglio, diciamo, perdere un po' più di tempo e fare delle cose tramite FTP, che è anche molto più veloce, perché l'FTP è molto più veloce sul trasferimento.
Sì, perché trasferisce solo il minimo indispensabile,
Sì.
quindi via web invece è molto più lento tutto l'upload,
Sì.
soprattutto se
Poi
sono molti file.
ci sono sicuramente altre cose che mi scapperanno in qualche modo. Ovviamente si possono fare queste operazioni tramite query, questo anche, volendo anche la
Sì, anche
modifica.
l'adeguamento degli indirizzi si può fare con
Sì,
le
sì, sì.
query, però diciamo anche quello è un po' delicato perché se uno sbaglia la query poi deve ripartire da capo perché
Sì.
spacca tutto.
Sì, che con i database io spesso uso quindi PHP-min, tu usi
Io
anche
uso Navicat
Navicat,
da
ci sono
tanti anni.
diversi strumenti da
Poi c'è
usare.
MySQL Workbench che sarebbe lo strumento ufficiale di MySQL. Che a me
Sì.
non è mai piaciuto, però va a gusti comunque naturalmente, c'è cioè invece chi lo preferisce.
No, e quindi sono delle accortezze non da niente, quindi cambiare le URL sul database di WordPress a WP Options, poi andare a vedere su Elementor anche lì, a cambiare le URL anche lì, caricare la cartella degli upload. E andare sui permalink per aggiornarli, che sono i passi, diciamo, principali. Poi, ovviamente, qualche volta ci sono sempre delle correzioni da fare, anche l'HTAccess magari da verificare, questo è un po' più tecnico. Perché anche questo può creare problemi, cioè ci sono delle impostazioni magari sulla CTAccess di partenza che magari non corrispondono più al server di arrivo, al nuovo spazio, anche quello. E quindi bisogna sempre seguire questi passi importanti e saperli fare, perché sennò poi è molto difficile recuperare quando ci sono degli errori, uno non sa esattamente cosa deve fare e potrebbe compromettere proprio il passaggio, da uno spazio all'altro.
Sì, poi il problema anche che si può porre è fare il passaggio malino e poi il sito va online e a quel punto magari ci sono anche delle modifiche che vengono fatte, ti porti dietro dei problemi e quando ce ne rendiamo conto è troppo tardi per ripristinare la versione iniziale, cioè quella che
Sì.
era andata inizialmente online e diventa pesante poi sistemare le
Anche lì
cose.
deve essere stabile il sito perché, per esempio, io ho dovuto fare una modifica che, meno male, prima del passaggio finale, che ha avuto un'azione sul database, e in effetti lì di nuovo, ovviamente, cosa succede? Si fa un dump, puoi fare una parte, però lì in questo caso era meglio farlo intero. Ovviamente, quando si ricarica, si rifà quella modifica,
Eh sì, a quel
consigliata
punto
all'inizio.
perdi un attimo più di tempo, riparti dal punto di
Sì.
controllo, diciamo, e rifai. Ci sta meglio che
Eh
aggiustare
sì.
malamente.
Poi alla fine, da una preproduzione alla produzione finale, uno può intervenire direttamente sul sito online. Perché poi c'è sempre la possibilità di tornare indietro, nel senso che se poi ci rendiamo conto che ci sono state fatte troppe modifiche da preproduzione a produzione, tanto vale a questo punto fare l'inverso, partire da quello online e riniziare tutto sulla preproduzione per poi al massimo dire più avanti farò modi delle modifiche su questa ultima coppia stabile del sito web.
Che quando ho detto all'inizio non è sempre uguale, effettivamente. Ogni volta c'è qualche difficoltà in più, per quello che uno deve essere un po' elastico su gestire questi passaggi perché dipende come è impostato il tutto e le difficoltà possono essere diversificate a seconda della volta. Bene, abbiamo chiuso, abbiamo parlato tanto oggi.
Sì, di cose non per forza semplici
Tutte cose
da.
un po' complicate, a parte il mio modulatore di VBT per il digitale terrestre, che è più un'idea
Sì,
che
sì.
altro, era tutto
Sì, diciamo
abbastanza.
che forse sono stata molto specifica senza magari un esempio visivo, che sia Figma che questo, che sono completamente diversi, avrebbero bisogno in effetti di un appoggio visivo. Che magari, come dicevamo sempre, proveremo poi a mettere dei video un po' specifici con degli esempi a parte fuori dalle dirette. Quindi per questo che se qualcuno ha delle domande, li scriva senza problemi perché
Sì,
abbiamo a che
scrivetecele
piacere.
anche fuori orario, nel senso non durante la diretta, noi leggiamo tutto. Scriveteci anche se preferite un altro orario, perché sappiamo che questo orario, le 16 di mercoledì, è difficile seguirci in diretta. Vediamo che ci seguite dopo, poi vediamo le visualizzazioni, grazie di guardarci, però in diretta stiamo tutti lavorando, quindi è difficile. Quindi se preferite che magari facciamo qualche volta, magari sempre di mercoledì, ma in un altro orario, magari la sera potremmo provare anche. Proveremo comunque di sera a vedere come va, come ci troviamo, però scrivetecelo e suggeriteci altre fasce orarie. Ok, abbiamo finito, 16:40, ci vediamo la prossima settimana, sarà il 26 giugno. 26 giugno, stamattina sei tu.
Sarai da solo il 26 giugno, quindi devi
Sarò da
trovarti un
solo.
ospite.
Ah, saremo. Sarò in compagnia di un ottimo ospite che la sostituirà. E basta, chiudiamo qua. Adesso ho iniziato a pensare a quale ospite chiamare. No? Ancora. Grazie a tutti sempre come per averci seguito. Seguiteci anche sul podcast, dove trovate la stessa cosa, le stesse cose però in podcast. E alla prossima settimana. Allora, ciao a tutti,
Ciao,
grazie, buona
grazie.
serata.